Music. Camille Saint-Saëns, raccontato da Giacomo Fronzi.
Nonostante fossero trascorsi parecchi anni da quando, nel 1914, lo aveva incrociato al Casino de Paris e in occasione della prima esecuzione del Sacre du Printemps, Stravinsky continuava a ricordarlo come «a sharp little man», un piccolo uomo tagliente e arguto. Forse non si tratta di un giudizio particolarmente elogiativo, magari non sarà un vero e proprio complimento, ma comunque il compositore russo trovava nel personaggio di cui parleremo oggi qualcosa di brillante e acuminato insieme. Uno scoglio, come ha scritto Roger Nichols, nelle acque tutt'altro che tranquille della vita musicale parigina di inizio Novecento. Quell'uomo che nel 1914 in verità è già piuttosto avanti con l'età è Camille Saint-Saëns. La Parigi di Camille Saint-Saëns è quella descritta mirabilmente da Balzac nella sua Comédie Humaine. Tanti microcosmi raccolti in un macrocosmo estremamente diversificato, che va dai luccicanti e sfarzosi salotti ai tuguri e ai bordelli di quartieri malfamati. È la Parigi delle grandi esposizioni, dell'impressionismo di Cézanne, Degas, Monet, Renoir, della musica di Bizet, Fauré e Offenbach, ma anche della guerra franco-prussiana del 1870-71 e dell'esposizione universale del 1889. E quindi la Parigi, come scrive Balzac nella novella La donna abbandonata, delle passioni, delle tempeste e dei piaceri, dell'alta borghesia e dei miserabili, del progresso e del degrado. In quel mondo contraddittorio, in egual misura accecante nella sua lussuosità e deprimente nel suo degrado, nasce appunto Camille Saint-Saëns il 9 ottobre 1835.
Thank you.
Come giustamente rileva Timothy Flynn nella sua biografia dedicata al compositore parigino, e che manterremo come riferimento nella ricostruzione di alcune tappe della sua vita, ecco, come rileva Flynn, come Monteverdi, Handel, Beethoven e Richard Strauss, Saint-Saëns è un compositore la cui musica e la cui carriera si collocano in due periodi storici diversi. La sua lunga parabola esistenziale prende avvio 8 anni dopo la morte di Beethoven e si estende fino al primo dopoguerra, esattamente fino al 16 dicembre 1921. Si tratta di un periodo caratterizzato da enormi cambiamenti, non solo storici, ma sociali, artistici, letterari, musicali, economici. La società e la cultura europee transitano verso la contemporaneità. Si sviluppano reti di comunicazione e di trasporto, a livello industriale si affermano i settori siderurgico ed elettrico, inizia a muovere i primi passi il capitalismo finanziario, innescando anche reazioni di tipo protezionistico da parte dei governi nazionali. Ma torniamo al nostro Saint-Saëns. Per certi aspetti è come se rispetto ad altri suoi colleghi, sia francesi che non francesi, fosse rimasto un po' nell'ombra. Probabilmente non è stato un innovatore della misura, della grandezza di Beethoven o Debussy, ma è comunque stato fondamentale nel dar vita, nel dar forma a quello che potremmo definire stile musicale francese, quello specificamente ottocentesco, caratterizzato da equilibrio, chiarezza, concisione, ordine. Dopo essersi fatto le ossa con Bach, Mozart e Beethoven, Saint-Saëns si è dedicato con passione allo studio dei grandi capolavori di Schumann, di Liszt o di Wagner, condividendo poi questo scavo analitico con i suoi studenti dell'École Niedermeyer. Tra l'altro questi compositori influenzeranno molto il suo stile, per come poi verrà strutturandosi nel tempo. Facciamo però un passo indietro. Il rapporto tra Saint-Saëns e la musica inizia molto presto e sotto i migliori auspici. Non a caso, quando ancora bambino, viene salutato come il secondo Mozart. Oltre a rilevare come questo paragone tornerà costantemente nel corso di tutta la sua vita, fa anche un po' impressione pensare a come questo parallelismo sia stato scomodato anche di recente per figure di altro tipo, ma va bene, questa è un'altra storia. Il nostro secondo Mozart, questo secondo Mozart, dimostra effettivamente di essere non solo un pianista talentuosissimo, ma anche un musicista che, seppur in erba, manifesta una eccezionale predilezione per la scrittura musicale. E di questa dote si accorgono subito sia la madre sia la prozia, le quali si preoccuperanno di dare al giovane Camille un'educazione musicale seria. Questo percorso formativo inizia con Camille Stamaty, allievo di Friedrich Kalkbrenner, con il quale studia pianoforte, e con Alexander Boilly, con il quale invece studia organo. E Flynn ci ricorda anche come la formazione di Saint-Saëns non fosse limitata alla musica, al pianoforte e all'organo, cioè già tanta roba. Sono anni in cui il giovane compositore si dedica anche al latino, alla geometria, all'astronomia, alle scienze naturali. A 13 anni, quindi siamo nel 1848, Camille entra in conservatorio. E quello è proprio l'anno dei moti rivoluzionari che divampano in Europa e dell'elezione a presidente di Luigi Napoleone, evento al quale poi seguiranno il colpo di Stato di Luigi Napoleone nel 52, con il quale egli poi assumerà il titolo di imperatore con il nome di Napoleone III, e poi ancora la guerra franco-prussiana nel 1870, momento decisivo per le sorti storico-politiche di quell'area. Eravamo nel 1848, anno d'ingresso di Saint-Saëns in conservatorio. Appena un anno dopo, il 14enne Camille vince il secondo premio in una competizione organistica, per poi aggiudicarsi il primo, in quella stessa competizione, nel 1851. L'anno seguente concorre poi per uno dei più ambiti, longevi e prestigiosi premi internazionali, il Prix de Rome, che però non riesce a conquistare. Tuttavia questo non gli impedirà di avviare una buona carriera concertistica, iniziando però anche a farsi notare come compositore. E quelli sono gli anni delle sue primissime composizioni, come l'Ode a Santa Cecilia del 1852, la cui partitura è andata perduta, e la Sinfonia in Mi bemolle maggiore del 1853. Camille, condividendo in questo il percorso di molti suoi colleghi, come Franck, come Gounod, o dopo di lui Messiaen, inizia la sua carriera come organista, in particolare organista della chiesa di St. Mary. Non è un caso che tra il 1853 e il 58, mentre fa l'organista appunto in questa splendida chiesa, Saint-Saëns comporrà molta musica sacra, come la Messe Solennelle, il mottetto per coro e organo Tantum Ergo, o il brano per organo Benediction Nuptiale. E l'impegno in questo ambito di produzione musicale continuerà anche durante il suo passaggio in una delle chiese più prestigiose e note, quella di La Madeleine. E a questo impegno si aggiunge, oltre che la composizione, anche l'insegnamento del pianoforte alla scuola Niedermeyer, dove avrà la possibilità, poco meno che trentenne, di conoscere e di farsi apprezzare da personalità del calibro di Eugène Gigoux e Gabriel Fauré. Ma dicevamo che l'attività compositiva di Saint-Saëns non accenna a rallentare. Anzi, dalla metà degli anni 60 circa vedono la luce lavori come il trio per pianoforte, violino e violoncello opera 18, il concerto per pianoforte orchestra opera 22 numero 2, l'introduzione rondò capriccioso opera 28, scritto appositamente per Pablo de Sarasate, e la sua prima opera lirica, la Principessa Jeanne opera 30. Saint-Saëns continua comunque a offrirsi al pubblico non soltanto nelle vesti di compositore, ma anche nelle vesti di pianista. Anzi, questa attività lo impegna non poco, tanto da doversi dimettere dalla scuola Niedermeyer nel 65 proprio per avere più tempo da dedicare alla carriera concertistica. Possiamo dire che per un pubblico abituato alle follie virtuosistiche di Liszt, Tausig, Thalberg o von Hanselt, Saint-Saëns predilige uno stile interpretativo tecnicamente impeccabile, sicuramente, ma molto sobrio e composto, finendo per questo anche con l'essere criticato, anche aspramente. La sua lettura e la sua interpretazione avevano come obiettivo prioritario, in questo forse anche condizionato dalla doppia professione di compositore e di interprete, e obiettivo prioritario, dicevamo, quello di essere quanto più aderente e fedele possibile alla partitura, e quindi alle intenzioni del compositore. Certo, si potrebbe obiettare che le intenzioni del compositore, come spiegherà bene un secolo dopo il connazionale di Saint-Saëns, e cioè Roland Barthes, ogni testo, sia esso composto da parole o da note, implica di per sé l'apertura di un ventaglio sterminato di interpretazioni. Ogni interpretazione è una sorta di riscrittura, tanto da rendere poco sensata la formula intenzioni dell'autore. Con la morte dell'autore muore la possibilità di corrispondere in modo univoco a una pressoché mitica intenzione originaria.
Thank you.
Uno degli eventi decisivi della storia europea del secondo Ottocento, come abbiamo già anticipato, è stata senza dubbio la cosiddetta guerra franco-prussiana. All'interno di questo conflitto, un momento di svolta è stato il famoso assedio di Parigi, che si è protratto dal settembre del 1870 al gennaio dell'anno successivo, conclusosi poi con la vittoria delle forze prussiane. In quel frangente il nostro Saint-Saëns dà il proprio contributo alla causa francese, nelle file della Guardia Nazionale, ma anche dando concerti i cui proventi vengono utilizzati per curare i feriti di guerra. Nel febbraio di quel fatidico 1871, insieme a Romain Bussin, Saint-Saëns fonda la Société Nationale de Musique, istituita con l'obiettivo principale di sostenere la nuova musica francese. In parte si tratta di una risposta, secondo alcuni, quasi nazionalistica, quasi protezionistica, per così dire, una reazione rispetto agli esiti negativi di una guerra che si era conclusa appunto con la sconfitta della Francia. Di conseguenza l'arte e la musica finiscono col rappresentare un ambito nel quale organizzare una sorta di riscossa, nel quale lanciare una sfida al resto dell'Europa, non più sul piano militare o economico, ma su quello culturale. Di questa sorta di nazionalismo musicale beneficerà ad esempio Debussy con il suo Prelude à la Première d'Enfant, composto tra il 1892 e il 94, che debutterà proprio nel contesto della Société. Société che, nata sotto la strana stella del nazionalismo musicale, perderà per strada i suoi fondatori, Bussin e Saint-Saëns, proprio quando questa istituzione inizierà ad aprirsi alla musica non francese. Tra l'altro, Saint-Saëns ha avuto per lunghissimo tempo, forse per tutta la sua carriera, un modello musicale di riferimento che certo francese non era, pur essendosi lui stabilito per un certo periodo di tempo a Parigi. E si tratta di Franz Liszt, i cui lavori erano stati spesso oggetto di studio e di analisi di Saint-Saëns durante le sue lezioni alla Niedermeyer, e alla cui memoria dedicherà la terza sinfonia del 1886. D'altra parte, Liszt, che considerava Saint-Saëns il più grande organista del loro tempo, darà la possibilità all'amico e collega francese di far debuttare la sua celebre opera in tre atti, Samson e Dalila, anche se con il titolo alla tedesca, quindi Samson und Dalila, composta tra il 59 e il 76, a Weimar nel 1877. Così vicini, così lontani, si direbbe. L'amicizia e la stima reciproca hanno caratterizzato per decenni il rapporto tra questi due compositori, dallo stile, non solo musicale, molto diverso, ma entrambi convinti della necessità di aprire nuove strade, di gettare le basi per la musica del futuro. Tra gli anni 70 e gli anni 80, ovviamente dell'Ottocento, Camille Saint-Saëns attraverserà una fase molto difficile della sua vita. Sposerà Marie Truffaut, ma la abbandonerà dopo la tragica morte dei loro due figli, una causata dalla caduta da una finestra del quarto piano e l'altra da una malattia infantile. In più, in quei due decenni Camille perde altre due persone a cui era legatissimo. Una prozia, nel 1872, e la madre, nel 1888. Colpito da una forte depressione e sull'orlo del suicidio, il compositore francese si rifugia in Nord Africa, in Egitto e in Algeria, anche perché, a causa di problemi di salute che lo accompagnavano fin dall'infanzia, rifuggiva dai climi troppo freddi. E questa necessità, per così dire, fisiologica, si combina però con il fascino che il Medio Oriente esercita su Saint-Saëns e sulla cultura europea ottocentesca in generale. Fascino che si traduce nella composizione di lavori permeati da un'atmosfera che si potrebbe definire genericamente esotica, nella quale reminiscenze orientali, spagnole e sudamericane si mescolano insieme. Basti pensare a Espagna di Chabrier o La Puerta del Vino Iberia di Debussy, o ancora alla Rapsodia Spagnola di Ravel, o alla Havanaise del nostro Saint-Saëns. Quest'ultimo è autore anche di altre composizioni direttamente legate al mondo e alle atmosfere africane, come la Suite Algérienne, opera 60 del 1880, e Africa, fantasia per pianoforte e orchestra, opera 89 del 1891. E tanto profondo sarà il legame con la terra algerina che qui poi Saint-Saëns morirà il 16 dicembre 1921. Precisamente ad Algeri, città nella quale nell'aprile di quell'anno comporrà uno dei suoi ultimi lavori, intitolato Marcia dedicata agli studenti di Algeri. Ma già il famosissimo episodio biblico di Sansone e Dalila, fonte di ispirazione per l'omonima opera di Saint-Saëns, lo possiamo considerare come una prima riprova dell'interesse del compositore francese nei confronti della cultura e del mondo medio orientali. Interesse che si combina con un certo amore per i soggetti storici che emerge in alcune delle oltre 20 opere dedicate al teatro, come le due opere in quattro anni, Étienne Marcel del 1879 ed Enrico VIII del 1883. Intanto, alla fine dell'Ottocento risalgono alcune delle composizioni più famose di Saint-Saëns, eccezione fatta per Samson e Dalila, come la Sinfonia per organo e il Carnevale degli animali, entrambe del 1886, il quinto e ultimo concerto per pianoforte e orchestra del 96, intitolato non a caso Egyptien, o i sei studi per pianoforte opera 111 composti tra il 92 e il 99. Da questo momento in poi la produzione di Saint-Saëns inizierà a perdere quel carattere moderno, potremmo dire, che aveva avuto nei decenni precedenti, orientandosi maggiormente verso un certo gusto classico o neoclassico, testimoniato anche da una maggiore frequentazione della musica da camera, preferita in qualche modo a quella sinfonica. Tuttavia, come rileva ancora Timothy Flynn, la grande mole di composizioni scritte da Saint-Saëns ha contribuito ad arricchire il percorso della musica occidentale tra 8 e 900. La bellezza della sua musica, poi, è direttamente riconducibile al suo carattere eclettico che abbiamo citato, grazie al quale si tengono insieme meravigliosamente tracce dell'avanguardia romantica di un Wagner o di un Liszt con le raffinatezze barocche e con atmosfere esotiche di matrice orientale. Questo aspetto, unito alla chiarezza e all'organizzazione formale, ha reso la produzione di Saint-Saëns qualcosa di difficilmente sottovalutabile nel contesto della musica europea ottocentesca. E in effetti il pubblico continua a godere della musica di questo compositore, divenuto in qualche modo popolare, allora come oggi. Ottobre 1835 nasceva a Parigi Camille Saint-Saëns, una figura quasi neorinascimentale, pianista, organista, compositore, viaggiatore, autore di poesia e di prosa, etnomusicologo, astronomo, scienziato dilettante, autore di musica corale, canzoni, opere, musica strumentale, musica da camera, musica sinfonica e musica per banda militare. Un compositore dal stile eclettico che Ferruccio Busoni considerava l'ultimo dei mozartiani e che collocava nello stesso solco di Rossini, Cherubini, Mendelssohn, Gounod e Bizet. Questo personaggio, dall'esistenza e dalla produzione particolarmente ricche, complesse e diversificate, ha attraversato tutto l'Ottocento e si è affacciato sul primo ventennio del Novecento e sulle sue inquietanti e oscure ombre. Rappresentante di un maschilismo artistico insopportabile, come dimostra la querella che l'ha visto soccombere rispetto alle legittime pretese di una giovanissima, valentissima e agguerritissima Nadia Boulanger in occasione del Prix de Rome del 1908, è stato un uomo dalla cultura profonda e un artista così curioso da aver alimentato l'idea di un enigma sans sens, come scrive ancora Flynn. A rafforzare questa tesi contribuisce anche il fatto che negli ultimi anni della sua vita Saint-Saëns ha assunto una fisionomia bifronte. È stato percepito o come un vecchio conservatore privo di genio e più legato alla tradizione che proiettato verso l'innovazione, oppure, citando ancora Flynn, come il patriarca della musica francese, la cui grazia e il gusto raffinato nella forma e nel carattere erano segni distintivi del suo stile e nobili paradigmi per le generazioni future. Probabilmente, conclude il musicologo statunitense, forse soltanto chi possiede un orecchio perspicace e un certo senso storico sarà in grado di decidere tra queste due opzioni.
Il 9 ottobre 1835 nasce Camille Saint-Saëns. Giacomo Fronzi lo ha raccontato a Wikimusic.